Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta. Oggi è ospite qui alla nostra trasmissione Spazio Donna la consigliera regionale del Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia, Giulia Massolino, già consigliera comunale, ambasciatrice del Patto Europeo per il Clima, un movimento per costruire un'Europa più sostenibile, di persone unite attorno a una causa comune, impegnate nel proprio mondo. Oggi con Giulia Massolino vogliamo parlare della sua recente visita alla Casa Circondariale di Trieste insieme ai garanti territoriali e insieme a Massimo Brianese della Società della Ragione, l'associazione impegnata sul terreno della crisi della giustizia per la riforma del carcere. Ricordo che la richiesta di questa visita è nata a seguito della denuncia delle condizioni di sovraffollamento e considerando l'altissimo tasso di suicidi in Italia. Peraltro, diciamo che queste motivazioni hanno spinto anche la consigliera regionale Giulia Massolino ad aderire alla staffetta di digiuno promossa dal garante di Udine. E allora iniziamo proprio dalla visita al Coroneo, dalla sua adesione alla staffetta di digiuno, per parlare poi della situazione in carcere qui a Trieste.
Sì, la situazione di sovraffollamento nelle carceri italiane e regionali, e quindi anche nella nostra città, è veramente preoccupante e agghiacciante, oserei dire. Noi sappiamo che al momento della mia visita c'erano oltre 142 detenuti su 139 posti, in una sola settimana erano già diventati 150, quindi con una problematica veramente, veramente notevole di sovraffollamento, proprio di mancanza di spazi. Io appunto avevo letto di questa denuncia di sovraffollamento nello specifico del carcere di Trieste, ma sappiamo che il carcere di Udine non se la passa meglio ed eravamo anche andati in visita lo scorso anno al CPR e al CARA, quindi al centro per l'accoglienza rifugiati e il centro per il rimpatrio. Anche in quei casi diciamo che sì, sono visite che lasciano il segno nel vero senso della parola.
Lasciano il segno per le difficoltà che uno ha modo proprio di toccare con mano.
Certo, è un'esperienza che fa rendere conto di cosa voglia dire dover immaginare sostanzialmente una vita lì dentro, che sia per un mese, per un anno o per diversi anni, come purtroppo è per alcuni di loro. E si entra chiaramente in empatia e in sintonia con cosa possa voler dire vivere una quotidianità di quel tipo, quindi con spazi che sono progettati per ben altri numeri, in cui sono stipate molte più persone. L'adesione appunto anche alla staffetta che è stata promossa dal garante dei detenuti di Udine è stato proprio un momento anche di riflessione, di solidarietà e di compartecipazione con cosa significhi appunto vivere questa situazione, che noi tendiamo un po' come società a vedere come un corpo estraneo all'interno della città con il quale non abbiamo interazione, di cui tendiamo a dimenticarci. Invece appunto questa giornata di digiuno è stata un momento in cui appunto riflettere su questa condizione, su cosa possiamo fare come società civile, come politici e come persone insomma attive nella comunità. Peraltro io sono una persona estremamente golosa, quindi per me questa giornata di digiuno è stata veramente complicata. In realtà alla fine meno peggio di quanto prevedessi, cioè è stato peggio l'avvicinamento, dicevo oddio chissà se ce la farò. Alla fine sono andata a dormire alle 8:30 di sera per non sentire la fame. Però a parte questa aneddotica, così per fare anche un sorriso insieme, è stata una bella iniziativa ed è stato bello che in regione tantissime persone abbiano voluto partecipare, abbiano lasciato comunque una riflessione in quello che è il diario poi delle testimonianze che si può trovare online, sulla situazione del carcere, su cosa per loro significhi.
Ah, questo è importante perché in effetti si dà sempre poco spazio da parte dei mass media a queste notizie, si parla sempre troppo poco del carcere. È importante anche per considerare quelle che sono le riflessioni scaturite da questa adesione. Le cose che si potrebbero fare, le cose che si possono fare, le cose che si devono fare. Parliamo della regione a livello regionale, come consigliera regionale, quindi ecco, diciamo quali sono le competenze in particolare per quanto riguarda poi la situazione carceraria.
Allora, sicuramente ci sono molte competenze che non sono in capo alla regione, purtroppo per fortuna, ma una delle competenze primarie della regione in ambito del carcerario è sicuramente la salute delle persone private della libertà. E in particolare ci sono chiaramente de dei medici che seguono queste persone, ma offrire una continuità nella cura, quindi avere anche una stabilità insomma, il medico di famiglia è importante averlo, no? Perché sa tutta la storia della persona e quindi tende a curare una persona nel suo complesso e non a ridurne solo un sintomo specifico di un determinato momento. Quindi avere anche una continuità nelle persone che seguono la salute delle persone all'interno del carcere. Salute non dobbiamo immaginare solo la salute fisica, ma sicuramente anche quella mentale che è messa a durissima prova in una detenzione. E, in particolare c'è un aspetto che hanno sottolineato moltissimo le operatrici con cui ci siamo interfacciati, è che sostanzialmente le persone che non hanno ancora una condanna definitiva non possono accedere al supporto psicologico delle psicologhe e degli psicologi del carcere, perché sono ancora considerati in itinere, non sono. E quindi c'è questo limbo in cui una persona che può durare anche l'attesa di giudizio, può durare di giudizio definitivo, può durare anche un anno. Quindi ci sono queste persone che per un anno magari si trovano a vivere appunto nelle condizioni descritte prima, quindi con grande sovraffollamento, senza averne anche la possibilità di un sollievo psicologico, di parlare proprio con una psicologa. E, in alcuni casi, peraltro, per alcune di queste persone potrebbe essere la prima esperienza di carcere. E quindi è chiaro che sarebbero quelle che andrebbero aiutate a maggior ragione, no? A sopportare questa esperienza e a capire poi come interagire all'interno del carcere in modo da, diciamo, fare la propria parte per garantire il carattere rieducativo della pena. Quindi, sicuramente, dal punto di vista della salute psicofisica, la regione ha delle responsabilità. Ma poi ci sono anche tutti i progetti di reintegrazione, i progetti.
Che dipendono sempre dalla regione.
Sì. Cioè, che la regione ha facoltà di fare sicuramente. Ad esempio, al momento ci sono due progetti attivi. Una delle cose che le operatrici ci dicevano è che a volte tra un bando e l'altro può passare molto tempo, oppure ci può essere molto tempo tra l'effettiva emanazione del bando e poi l'attivazione di un eventuale progetto o percorso. E questo chiaramente lascia le persone, anche in quel caso, un po' in un limbo, no? Sicuramente quello che bisogna fare con il supporto di tutti gli attori, quindi cioè, deve essere veramente un lavorare di squadra tra tutti gli attori istituzionali competenti, e quello soprattutto di accompagnare e preparare delle vie d'uscita dal carcere, perché il carcere non deve essere il posto dove mettiamo, diciamo, la polvere delle marginalità sotto il tappeto, le nascondiamo alla vista. Il carcere deve essere cioè il periodo detentivo deve essere appunto valutato come un periodo con una forte funzione rieducativa in cui poi aiutare la persona a reintegrarsi appieno nella società, e questo purtroppo a volte non avviene. Ci sono molte difficoltà relativamente all'uscita delle persone private della libertà, tant'è che molti dei suicidi che sono avvenuti in Italia, ad esempio, erano prossimi al rilascio. Il che è una cosa che ci dovrebbe far interrogare molto, no? Quindi non sono persone che si sono uccise perché erano condannate all'ergastolo e quindi non vedevano la prospettiva alcuna e sapevano di dover uscire, ma e appunto sapevano di non essere in grado di farlo, e questo ci dovrebbe veramente mettere, sì, farci interrogare proprio a livello sociale.
Un'altra domanda che mi viene sempre molto forte è il perché di questi suicidi, pensando che molti sono giovani e quindi hanno... cado nella retorica, ma rende l'idea, hanno le vite davanti e quindi sono scelte ancora più drammatiche e che ci interrogano ancora di più. Però torno a quello che stava dicendo prima a proposito dei bandi della regione, e torno anche a quello che lei auspicava, cioè che tutti gli attori istituzionali siano in una interazione veramente forte per garantire la riuscita di che cosa? Della via d'uscita, cioè sì, la pena è da scontare, però poi c'è il reinserimento che è fondamentale. Sono due domande veramente che si impicciano, però lei le sbriglierà sicuramente in maniera molto positiva.
È vero, ci sono tantissime persone giovani e sono purtroppo in aumento, e questo non è tanto legato al fatto che delinquano di più, ma al fatto che hanno segnalato proprio le operatrici un numero importante tra i 19 e i 29 anni, e questo è legato anche al fatto che ci sono cioè le carceri giovanili, se così vogliamo chiamarle in modo un po' improprio, una volta potevano accogliere la persona che doveva finire il suo periodo detentivo anche fino ai 21, in alcuni casi ai 25 anni. Adesso tendono, al raggiungimento della maggiore età, a espellerli e a farli quindi rientrare in un carcere ordinario. Questo, cioè, immaginiamo cosa possa voler dire per un ragazzo di 18 anni finire in un carcere normale, per così dire. Quando sono entrata, facciamo anche così una breve descrizione perché magari una persona non si immagina, no? Siamo anche andati a visitare il piano terra, che è un piano per i cosiddetti detenuti con bisogni speciali, articolo 32 se non sbaglio, che
bisogni speciali legati alla salute?
Sì, alla salute psicologica principalmente, o in certi casi anche fisica. Cioè noi siamo, quella sezione peraltro era in via di dismissione perché doveva diventare un'infermeria, quindi doveva essere completamente riqualificata, e quindi stavano, diciamo, svuotandola per riqualificarla completamente. A causa del sovraffollamento, invece di svuotarla, hanno dovuto mettere letti a castello in stanze che dovevano essere singole, proprio perché per detenere persone con bisogni speciali. Quindi, ad esempio, in quelle celle il bagno era a vista perché c'era una persona sola. Già, questo in ogni caso è opinabile, ma insomma, le operatrici si sono ingegnate con materiali di risulta, di recupero, per fare almeno una paratia, e con delle vecchie lenzuola fare una tenda, perché per garantire un minimo di privacy. Insomma, stiamo parlando di una questione proprio di dignità umana. Quindi, invece di dismettere quella sezione, se ne è raddoppiata la capienza, quindi messi dei letti a castello dove una volta c'era una persona sola, queste paratie per coprire il water, le docce sono esterne. Quando siamo andati lì c'era una persona poverina che stava parlando contro il muro, cioè era chiaramente una persona che aveva bisogno di un altro tipo di supporto. C'era una persona attaccata a un macchinario salvavita, perché si trova in carcere. C'era anche una persona a cui restavano veramente pochi mesi di vita, che però non aveva dove andare. Cioè, semplicemente uscendo non avrebbe avuto una casa.
Situazioni veramente drammatiche. Torna allora sempre il problema della salute mentale, e quindi sempre il problema di aiutare queste persone in maniera seria, che va al di là poi dell'intervento, tra virgolette, della medicina.
Certo.
E quindi dovrebbe essere qualcosa di più strutturato.
Certo, se da una parte il supporto e l'ascolto psicologico sono fondamentali, dall'altra parte una delle cose che più evitano di cadere in depressioni pesanti è mantenersi in attività, chiaramente. E da questo punto di vista le operatrici ci dicono che diciamo le associazioni nel nostro territorio sono molto attive, fanno molte proposte e quindi sarebbero in grado di soddisfare sostanzialmente il bisogno di percorsi educativi, il bisogno di percorsi di formazione anche professionale, e dall'altra parte però quello che mancano spesso sono invece il personale diciamo di polizia penitenziaria, che deve sorvegliare le persone appunto che stanno portando avanti i percorsi educativi di formazione, e quindi non si riescono magari ad attivare tutti i corsi che si potrebbero attivare. I corsi che ci sono d'altra parte sono interessanti, sono veramente qualcosa che può dare quella speranza di ritrovare un posto nella società. E ad esempio, quando ci siamo andati noi, c'era in atto il corso di panificazione e abbiamo anche assaggiato una pizza alla pala, buonissima. Ci hanno fatto assaggiare un pezzetto con grande orgoglio, anche erano molto felici di poterci far assaggiare quello che stavamo facendo. E peraltro il mastro panettiere aveva proprio questi occhioni azzurri empatici e mostrava l'entusiasmo di voler costruire con loro un futuro diverso, un futuro migliore, dargli delle opportunità e un senso per quei giorni che dovevano ancora stare lì, ma soprattutto per tutti i giorni che verranno dopo.
Certo, perché torniamo al solito problema: vanno rieducati, vanno formati, bisogna pensare al loro reinserimento. Molto interessante questo corso di panificazione, ma era anche per le donne o solo per gli uomini?
Allora, donne e uomini non si possono incontrare sostanzialmente, e questo corso di panificazione era solo per gli uomini. Le donne ero andata a una presentazione di un libro qualche tempo prima e hanno espresso, diciamo, delle richieste diverse nell'ambito formativo, chi magari di manicure, estetista, parrucchiera, no? Questo. Peraltro le donne detenute a quel tempo, ci sono stata circa un anno fa, ma temo che la situazione non sia troppo cambiata, erano anche molto giovani, erano molte di loro erano anche al primo reato. Parliamo anche di reati non gravi, perché ricordiamo che la casa circondariale di Trieste non è per reati gravi, sono pene detentive relativamente brevi. Nel carcere femminile, se non sbaglio, massimo 4 anni, quindi sono comunque reati non gravi, e quindi molte di loro erano purtroppo al loro primo inciampo di vita, se vogliamo chiamarlo così, e a maggior ragione sarebbe ancora più importante, diciamo, che non ne seguano altri. Per quanto riguarda il fine rieducativo della pena, è una cosa su cui secondo me andrebbe veramente sensibilizzata molto anche la cittadinanza, anche l'opinione pubblica. Prima si parlava del ruolo dei media, no? A volte, soprattutto quando ci sono reati di tipo sensazionalistico, veramente anche la morbosità con cui magari si raccontano certi tipi di dettagli fa, diciamo, scattare a volte un istinto di vendetta. A volte la pancia degli ascoltatori e delle ascoltatrici può sentire questo sentimento di rabbia, di vendetta. Noi dobbiamo sempre focalizzarci sul fatto invece che il carcere non ha un fine punitivo, non deve essere un'afflizione ulteriore, deve essere appunto rieducativo e mirare alla reintegrazione della persona all'interno della società, ovviamente in armonia e in sicurezza per tutti gli altri componenti della società. Però bisogna sempre stare attenti che non prevalga questo istinto, diciamo, più basso.
A proposito di questo istinto così che va un po' di pancia, a proposito della gente comune, come pensa che si potrebbe realizzare un cambiamento proprio dal basso, a partire proprio dalla gente, a partire dal territorio, secondo lei?
Allora, innanzitutto, sostanzialmente, parlarne il più possibile, e credo che quello che fate voi anche con queste puntate sia assolutamente importante, proprio perché non resti questo buco nero dimenticato all'interno delle nostre città, tutto protetto e recintato dietro altri muri, nel quale passandoci davanti neanche più ci immaginiamo che dentro ci sono delle persone, e tante. Seconda cosa che mi viene da dire è in realtà anche prevenendo problemi, nel senso che quando ci sono condizioni di sovraffollamento come queste, cioè le operatrici erano anche molto, si sono dimostrate anche molto preoccupate, hanno detto, cioè, questa è una pentola a pressione, non ce ne stiamo rendendo conto, un noi generico, no, intendo, che loro hanno detto che usano tantissimo la mediazione, fanno di tutto perché non succedano grossi conflitti, ma è una pentola a pressione quando si ha una situazione di questo tipo. Quindi in primo luogo anche evitare che, diciamo, che da dimenticanza diventi un problema, Ci sono poi delle attività che vengono fatte per aprire proprio anche alla società civile e raccontarlo, come quello della sfilata di moda, ad esempio, per il carcere femminile.
Quello
anche...
dell'8 marzo.
Esattamente.
Quindi è stata veramente molto importante e significativa.
Esattamente.
Perché le associazioni sono entrate in carcere, nella casa circondariale di Trieste, con l'idea precisa di organizzare una sfilata, e quindi hanno lavorato sui tempi, sui modi, hanno partecipato anche a delle discussioni sugli abiti che presentavano. Quindi, come diceva lei, conoscersi, parlarsi e quindi aprirsi, quindi questo rapporto dentro fuori. Ma lei sottolinea sempre l'importanza della prevenzione. Mi viene in mente San Giovanni Bosco, che già nel fine 800 parlava di prevenzione. Soltanto con la prevenzione si possono evitare tanti problemi. Ma oggi la scuola è attenta anche alle problematiche del carcere?
Non ho grande esperienza di scuola, in realtà. Non credo che ci siano molti insegnanti che parlano di carcere nelle scuole, e più c'è, tuttavia, ovviamente ci sono i percorsi scolastici interni al carcere, ma ovviamente questa non è un'intersezione sociale. E quello che mi verrebbe da dire è che a volte tendiamo a scaricare tutto sulla scuola, no? Però diciamo che le persone che poi mostrano certi tipi di fenomeni devianti di varia natura, in realtà sono persone che uno dei primi passi è proprio l'abbandono scolastico, no? Quindi la prevenzione sicuramente la può fare tanto la scuola, ma non solo la scuola. Quello che dobbiamo costruire è una comunità educante in cui ogni persona si faccia carico del ruolo di educatrice e educatore. Infatti, in realtà, educatrice e educatore può essere qualunque persona adulta che riesca a interagire con un minore e sostanzialmente a prevenire che questo minore compia dei comportamenti errati. Mi viene da dire che anche prima parlavamo di quanti giovani sono detenuti nelle nostre carceri. Questo numero, secondo me, dovrebbe essere considerato come un enorme fallimento sociale proprio, e dovremmo tutte e tutti interrogarci appunto sulle gravi mancanze nostre come comunità che hanno portato a tanti giovani a finire in quelle condizioni.
Dovremmo renderci conto quindi che è una causa comune, quella che ci riguarda tutti, ma non è facile.
Non è facile sensibilizzare le persone. Molte pensano: a me non succederebbe mai, o ai miei figli non succederebbe mai. Invece, evidentemente, tutte le persone detenute sono figli di qualcuno, quindi sostanzialmente sono quelle cose che uno pensa non mi capiterà mai, finché poi non capitano. Sì, tutti dovremmo farci carico di questa causa comune, a partire dal parlarne, non dimenticarsene, a partire da provare un po' di empatia. Quindi questa è una cosa di cui a volte ci dimentichiamo, proprio a livello globale nella società. Anche spesso si dice che i giovani sono un po' l'invisibile, no? nelle nostre città, così come in realtà le persone recluse, e ci accorgiamo di loro solo quando ci creano problemi. Ecco, magari cerchiamo di aprire gli occhi e empatizzare
prima
con le persone,
prima
le persone manifestino la loro presenza creando problemi.
Ma stavo pensando, quando si parla di causa comune, e c'è anche un bene comune, in effetti un bene comune che a volte però, anzi sempre più spesso, tendiamo a dimenticare. Ma lei è anche ambasciatrice del Patto Europeo per il Clima, e anche in quel discorso c'è questo bene comune, questa causa comune, e ognuno parte dal suo piccolo.
Sì, ci sono in effetti molte analogie in questi due ambiti. Uno appunto è che le proprie azioni ricadono anche sulla salvaguardia delle risorse del pianeta e sul benessere delle altre persone. Quindi sicuramente prendersi cura delle risorse comuni del nostro pianeta significa anche garantire un benessere per tutta la comunità, ma anche perché ricordiamoci che noi non stiamo, una volta si diceva salva il pianeta si salverà da solo, noi stiamo cercando di salvare la specie umana, perché è la nostra specie che rischia l'estinzione, non di certo il pianeta
è
Terra.
Vero, a volte ce lo dimentichiamo.
Benissimo. E poi ci sono alcune intersezioni che anche quelle a volte ce ne dimentichiamo. C'è, ad esempio, una delle cose che a me è venuto da pensare andando proprio in carcere, vedendo anche il piccolo spazio dove le persone trascorrono la loro ora d'aria, è non c'è neanche un albero, con le isole di calore, un'isola di calore, cioè un pozzo di cemento sotto il sole d'estate, quello è praticamente un forno e loro devono star là 2 ore. È la loro unica possibilità di respirare
e soffrire,
se non e soffrire, appunto. E poi c'è anche, abbiamo parlato tanto di salute mentale, noi sappiamo che gli alberi, il verde, la natura in realtà dà molto in termini di salute mentale, anche di prevenzione di malattie depressive. E quindi anche in questo caso, no, non dimentichiamoci che comunque le persone che vivono in carcere hanno un diritto a un loro benessere di base, che sia appunto anche essere protetto dalle ondate di calore che sono generate dal cambiamento climatico, e al contempo magari invece poter godere del verde, di vedere il verde al di fuori delle proprie finestre, o insomma godere di un'ombra estiva mentre in quelle,
certo,
2 ore d'aria.
Io la ringrazio, Giulia Massolino, per questa conversazione che ci aiuta a cambiare il punto di vista, a guardare in maniera diversa determinate realtà che comunque, in questo caso specifico la realtà della casa circondariale di Trieste, che comunque ci riguardano, ci coinvolgono, perché fanno parte della nostra città, del nostro territorio, ed esiste una causa comune perché c'è un bene comune.
Anche perché l'unico modo per vincere è vincere tutti insieme, quindi.
E con questo io la ringrazio.
Grazie
e su
a voi dell'invito.
Questa vittoria comune spero di averla nuovamente ospite per continuare a parlare di questi problemi e della soluzione possibile.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie e alla prossima, e grazie a Riccardo Righi, come sempre, alla regia.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.